le immagini dell'Eucaristia nei Vangeli e questa mattina concludiamo proprio con il racconto della cena eucaristica. E lo facciamo prendendo il Vangelo di Matteo. La Chiesa dispone di ben quattro versioni differenti dei gesti e delle parole di Gesù durante la cena con i suoi discepoli. Ricordate fin dall'inizio quando dicevamo, ed è importante tenerlo presente, che i Vangeli non sono storia, ma teologia, che non riguardano la cronaca, ma riguardano la fede. Cioè nei Vangeli non vengono elencati dei fatti, ma delle verità. Questa comprensione dei Vangeli è abbastanza recente, degli ultimi 50 anni, perché fino a 50 anni fa si pensava che i Vangeli fossero una sorta di storia della vita di Gesù messa alla meglio o alla peggio dagli evangelisti. E le numerose differenze che si trovavano nei Vangeli venivano spiegate in una maniera che oggi ci fa sorridere, ma a quell'epoca era l'unica spiegazione che si aveva. Le differenze dei Vangeli dipendevano da diversi punti di vista o avvenimenti della vita di Gesù che erano stati trascritti dall'Evangelista presente, per esempio le Beatitudini. Nel Vangelo di Matteo vediamo che Gesù sale su un monte e ne pronuncia 8. Nel Vangelo di Luca Gesù scende in un luogo pianeggiante e ne pronuncia 4. Quali sono le beatitudini che Gesù ha proclamato? Quelle di Matteo o quelle di Luca? A quell'epoca non c'era nessun problema. Beh, una volta Gesù è andato su un monte, ha pronunziato le 8 beatitudini e c'era Matteo. Un'altra volta è sceso in un luogo pianeggiante, e forse era stanco della discesa, e ne ha fatte soltanto 4. Quindi le differenze venivano spiegate in maniera un poco infantile. Pensate che l'unica preghiera che Gesù lascia è il Padre Nostro e ne abbiamo due versioni differenti, una di Matteo e di Luca. Se uno vuole sapere ma qual è il Padre Nostro che Gesù ha insegnato, una breve preghiera, poi con la capacità che avevano a quell'epoca di mandare a memoria possibile, che non ci date la gioia, il gusto di sapere esattamente quali parole Gesù ha pronunziato. Abbiamo una versione di Matteo e una di Luca. Che problema c'è? Una volta Gesù ha insegnato il Padre Nostro un po' più lungo e c'era Matteo o chi per lui che l'ha scritto, e un'altra volta l'ha fatto per Luca. Quindi tutte le differenze venivano spiegate così, diverse situazioni e diversi punti di vista. Ma adesso ci abbiamo l'ultima cena. L'ultima cena, ne abbiamo ben 4 versioni differenti e non si può dire, beh, una volta ha fatto l'ultima cena con Matteo e poi ha fatto l'ultima cena con Luca. Di ultima cena ce n'è una. Allora questo è importante per comprendere cosa sono i Vangeli. I Vangeli non sono delle cronache, ma delle verità che ci vengono annunziate. Quindi quello che conta è l'annunzio del messaggio di Gesù. Poi la formulazione di questo messaggio varia secondo le circostanze, secondo l'uditorio. Quindi gli autori dei Vangeli non hanno inteso tramandare la cronaca di un momento, ma il profondo significato dello stesso. Al punto che però, se noi volessimo sapere, ma Gesù, l'ultima notte della sua vita, durante la cena, quali gesti ha compiuto, quali parole ha detto sul pane e sul vino, non lo possiamo sapere, perché abbiamo ben 4 versioni differenti. E questo è importante, perché questo fa capire la libertà degli evangelisti e la libertà della Chiesa, che non si fissava sulla registrazione concreta di una parola di Gesù, ma sul suo profondo significato. Questo è nuovo perché sapete che prima della riforma voluta dal Concilio Vaticano, le parole di Gesù venivano considerate quasi alla stregua di una formula magica che bisognava pronunziare esattamente, perché erano quelle le parole che permettevano al pane di trasformarsi nel corpo di Cristo. Questo generava questa idea di una formula esatta, di non cambiare neanche una virgola e soprattutto di pronunziarla esattamente, generava in molti preti tanto scrupolo, anche perché era considerato peccato non pronunziare esattamente la formula. Io ricordo, abbiamo conosciuto un nostro frate che quando celebrava la messa, poverino, arrivato al momento della consacrazione, sembrava una gallina che dovesse far l'uovo, perché arrivato al punto di dire hoc, cioè questo, Este corpus meo, arrivato a hoc, si bloccava e faceva hoc, Ok, 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 noi aspettavamo che facesse l'uovo, perché se non pronunziava esattamente c'era il rischio che il pane non diventava il corpo di Cristo. Quando con il concilio, con la riforma liturgica, ci fu l'innovazione della concelebrazione, molti preti rifiutavano, perché non erano sicuri che la formula da loro recitata arrivasse nello stesso tempo, perché quando c'è, sapete, ve lo ricordate, una volta prima del concilio era tipico andare nelle basiliche e vedere tanti altari dove ogni prete celebrava per conto suo, una cosa assurda. Allora si è creato questa nuova formula della concelebrazione, però molti preti dicevano: ma se quando sto per dire la formula un altro la dice un secondo prima di me, quella consacrata, io cosa consacro? Quindi se mentre stiamo concelebrando uno dice questo è il mio corpo e lo dice anche una frazione di secondo prima di me, quello è già il corpo di Cristo, allora io cosa dico? Ecco, allora i Vangeli ci liberano da questa idea magica delle parole di Gesù, e delle parole e dei gesti dell'ultima cena quindi noi abbiamo ben quattro versioni, più una quinta che abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni, in cui l'Evangelista va a fondo del significato. Quali sono queste quattro versioni che abbiamo? Ci abbiamo il racconto di Matteo, di Marco, di Luca, e il più antico non è nei Vangeli, è nella prima lettera di Paolo ai Corinti, al capitolo 11. Questi quattro versioni dei Vangeli si dividono a gruppi di due. La versione di Matteo e di Marco è simile perché si rifà all'Eucaristia che veniva celebrata nella chiesa di Gerusalemme. Quella di Luca e di Paolo invece si rifà all'Eucaristia che veniva celebrata nella chiesa di Antiochia. E ricordo che ad Antiochia, che per la prima volta, i discepoli di Gesù vennero riconosciuti come cristiani. Mentre la chiesa di Gerusalemme è quella retta dagli apostoli, dagli anziani, la chiesa di Antiochia è quella animata dallo spirito profetico, è dove ci sono i profeti. Quindi abbiamo fin dall'inizio varie forme di chiesa, varie modalità di chiesa che convivevano pacificamente e ognuna prendeva un modello particolare. Quindi abbiamo il modello della chiesa di Gerusalemme, come l'Eucaristia veniva celebrata a Gerusalemme, e quindi Matteo e Marco si rifanno a questa stessa sorgente. Allora il racconto della cena in Matteo e Marco è simile. Mentre la chiesa che era nata ad Antiochia in terra pagana e formata per lo più da pagani aveva adottato un'altra forma, e Luca e Paolo nella prima ai Corinti sono quelli che ci riportano questa forma. Allora leggiamo adesso un attimo la forma più antica, così come ci viene riportata. Rispetto a questo qui è il testo più antico dell'istituzione dell'Eucaristia secondo Paolo. È il capitolo 11 della prima ai Corinti, dal versetto 23. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese un pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Quindi questo è il testo più antico della cena eucaristica. Quello che sorprende, almeno per come siamo abituati, è che in nessuna di queste quattro versioni, quindi ripeto, quattro versioni differenti dell'ultima cena con le parole e i segni di Gesù, in nessuna di queste quattro versioni compare quella parola che solo nella liturgia italiana è entrata nelle parole della consacrazione: sacrificio. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Non c'è in nessun testo, né in Matteo, in Marco, Luca, nella prima Corinti e tantomeno nella lettera Giovanni. Come mai nella liturgia italiana è entrato questo termine: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi? Ci fu una lotta abbastanza vivace al tempo del concilio, quando si trattava di definire come chiamare questa Eucaristia. Allora c'era l'ala, diciamo, innovativa, che la voleva chiamare, giustamente, secondo i testi biblici, la cena del Signore. C'era la corrente, invece, tradizionalista, legata al passato, che voleva chiamarla sacrificio del Signore. Allora si arrivò a un compromesso. Nei testi conciliari passò il termine cena del Signore, ma la parola sacrificio entrò solo per la liturgia italiana, non c'è nelle altre lingue, né in spagnolo, francese, inglese, non c'è, e neanche nel testo ufficiale. Nel testo ufficiale latino non c'è la parola sacrificio, dice questo è il pane dato per voi. Nella traduzione italiana entrò il sacrificio. Col senno di poi forse sarebbe stato meglio che nel testo del concilio fosse entrata la parola sacrificio del Signore e non fosse stata messa nella liturgia. Quindi nelle quattro versioni che abbiamo della cena non esiste la parola sacrificio. Allora noi stamattina vediamo di esaminare il testo del Vangelo di Matteo e lo facciamo con quella che è la caratteristica del nostro centro di esegesi, che è un'esegesi indubbiamente povera però sicura. Cosa significa questo? Oggi va molto di moda un'esegesi, esegesi significa lo studio, entrare dentro il testo, molto più ricca, però a nostro parere insicura. Cosa significa un'esegesi molto ricca? Si va al di là di quello che c'è scritto nel testo e si comincia ad avanzare l'ipotesi, è probabile che, è possibile che, forse questo, questo non è di Gesù ma è dell'Evangelista. Ecco, questa strada è rischiosa perché andando avanti con è probabile che, è possibile che, poi si arriva al codice da Vinci o ad altro. Ecco, noi, lo stile del nostro centro è di stare rigorosamente attenti al testo. E non avanziamo nessuna ipotesi che non venga consentita dal testo, quindi le stesse virgole vengono calibrate. Allora adesso quella che stamattina faremo è una lettura attenta di questo brano secondo il Vangelo di Matteo. Dunque nel Vangelo di Matteo l'azione e le parole di Gesù durante la cena con i dodici sono identiche a quelle che sono state descritte nell'episodio della condivisione dei pani e dei pesci che abbiamo visto. Come nell'episodio dei pani Gesù prese i cinque pani, benedì, spezzò i pani e li diede ai discepoli, ugualmente nel racconto di Matteo Gesù prende il pane, benedì, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli. Abbiamo visto che i due episodi sono in stretta relazione l'uno con l'altro. Quello che rende possibile la condivisione del proprio pane è l'accettazione del pane che è Gesù. Chi si fa pane per gli altri rende possibile poi la condivisione dei pani. Allora vediamo adesso come Matteo presenta questo importante momento nella vita della comunità dei credenti. È Matteo capitolo 26 dal versetto 26. Ogni particolare che l'Evangelista ci pone è naturalmente un particolare prezioso che va sottolineato. Mentre mangiavano, la ripetizione mentre mangiavano collega questo momento a quanto l'Evangelista ha illustrato più sopra, al versetto 21, dove l'annunzio del tradimento proprio di uno dei dodici. Quindi l'Evangelista sta unendo il tema della cena con quello della morte di Gesù. Quindi le parole e i gesti che seguono sono la risposta di Gesù al tradimento. Quindi c'è Giuda, il Giuda è il discepolo che ha fatto la scelta per il proprio interesse. Lui, tutte le azioni della sua vita sono dominate, determinate dal proprio interesse. E qual è adesso il proprio interesse? Salvare la vita. Sa che il maestro sta per essere ammazzato e lui pensa a salvare la vita, a costo del tradimento del suo maestro. Allora la risposta di Gesù al tradimento è questa. Mentre mangiavano, Gesù prese un pane, non prese il pane. È importante questa distinzione, gli evangelisti abbiamo visto sono dei grandi teologi, ma anche dei grandi letterati. Perché Gesù non prende il pane, ma prende un pane? Nel libro dell'Esodo si legge che Mosè, per stipulare il patto tra il Signore e il popolo, prese il libro dell'alleanza. Ugualmente Gesù nella cena prende un pane. Nella cena avviene la sostituzione tra l'antica alleanza e la nuova proposta da Gesù. Quindi come Mosè per fare l'alleanza prese il libro della legge, Gesù nella nuova alleanza prende non il pane, adesso vedremo il perché, ma un pane. L'alleanza di Mosè ormai aveva esaurito la sua funzione, già i profeti l'avevano annunziata, la nuova alleanza. Per esempio Geremia diceva: ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che ho concluso con i loro padri. Quindi c'è un'alleanza che ha già svolto il suo compito e Gesù inaugura la nuova alleanza. L'Evangelista sta attento che nel descrivere la cena di Gesù non ci sia alcun elemento della cena pasquale giudaica. Ecco perché non scrive che Gesù prese il pane. Se avesse scritto che Gesù prendeva il pane, significa il pane azimo che era comandato di mangiare durante la cena pasquale. Gesù non prende il pane azimo, quello che era previsto nella cena pasquale, perché l'Evangelista vuole eliminare ogni aspetto della cena pasquale nella cena che fa Gesù. E questo è interessante perché sapete che molti gruppi cristiani amano rifare la cena pasquale e giudaica come se Gesù avesse rifatto quella cena. Gesù non è venuto a commemorare l'antica Pasqua, ma a inaugurare la sua. Quindi Gesù non compie un vecchio rito, ma ne inaugura uno nuovo. Quindi Gesù, anziché prendere il pane azimo, prende un pane normale. Adesso vedremo il significato di questo pane. Quindi nessun elemento di questa cena può essere assimilato alla celebrazione giudaica. Soprattutto risalta l'elemento più importante nella cena pasquale, che è l'agnello pasquale. Allora è importante fermarci su questo fatto che Gesù prende un pane e non prende l'elemento importante della cena ebraica, un animale sacrificato. Perché questa importanza? L'alleanza con il Signore nella loro cultura prevedeva il sacrificio di un animale. Quindi, come Mosè fece ammazzare dei tori per fare l'alleanza, nella Pasqua si sgozzava un agnello. Ebbene, Gesù viene a inaugurare qualcosa di completamente nuovo. Non uccide una vita, ma lui offre la sua. Ecco perché l'assenza dell'agnello o di altri animali nella cena del Signore. Quindi è qualcosa di completamente nuovo. Gesù non toglie una vita, ma offre la sua. Gesù non toglie il pane ai discepoli, ma si offre lui come pane. È il Dio che non chiede, ma dona. È importante questa differenza tra il pane e l'animale. Quando si sacrificava un animale in onore di Dio, poi le parti dell'animale venivano divise gerarchicamente. Era prescritto nel libro dei Numeri, nel libro del Deuteronomio, che ai sacerdoti andassero le parti migliori, qual erano la spalla, qual erano il petto. Quindi quando c'è un animale, la spartizione dell'animale significa gerarchia. C'è un'espressione popolare che credo che si usa ovunque, chiamare il boccone del prete. Il boccone del prete cos'è? È la parte migliore. Allora, se ci fosse stato un animale, questo significava che le parti migliori andavano a determinate persone a scapito degli altri. Quindi l'animale presume una gerarchia di valori all'interno della comunità. Gesù no. Gesù non prende un animale, ma prende un pane. E bisogna rifarsi non al nostro pane nostrano, come siamo abituati, ma al pane che ancora è in uso nel mondo arabo, nel mondo palestinese, cioè dei pani tondi. Un pane tondo cosa significa? Che non c'è una parte di questo pane migliore e più buona, una parte che va privilegiata. Il pane è uguale per tutti quanti. Allora è importante questo fatto del pane che è tondo come segno di unità, una delle più antiche preghiere eucaristiche che è stata conservata nella, si chiama didache, termine greco che significa insegnamento, dice: come questo pane spezzato erano chicchi di grano sparso sui colli e raccolto è diventato una cosa sola, così si raccoglie la tua chiesa dai confini della terra. La caratteristica a cui l'Evangelista sta attento, come gli altri evangelisti, è formare l'unità. Come il pane è formato da chicchi di grani che erano sparsi, ma poi sono stati macinati, mescolati insieme e sono diventati un'unica cosa, così la comunità cristiana nell'Eucaristia tende a diventare una sola cosa. Ecco perché c'è la preghiera dello Spirito che elimini quello che ancora ci separa e ci faccia diventare una sola cosa. Non solo. L'animale andava sacrificato nel tempio e poi mangiato in casa. Qui invece Gesù svolge tutta la funzione in una casa. Per l'Eucaristia, con Gesù, non c'è più bisogno di un luogo particolare, qual era il tempio, ma un ambiente familiare, qual è la casa. E poi, l'abbiamo già visto, non vengono richieste norme di purità legali, ma tutti quanti possono partecipare, perché la novità scandalosa che ha portato Gesù e che gli ha portato la protesta delle persone pie, delle persone per bene, è che lui non esigeva il rito della purificazione per mangiare. Perché con la novità che Gesù ha portato non è vero che bisogna essere degni per accoglierlo, ma è accoglierlo che li rende degni. Allora Gesù prende quindi non il pane, ma prende un pane. Poi benedì, le uniche due volte che in questo Vangelo Gesù benedice il Signore è per il pane, lo ha benedetto nell'episodio della condivisione dei pani, e qui, e come nell'episodio della prima condivisione dei pani, benedire significa riconoscere nel Creatore l'origine del pane, svincolando così questo pane dal possesso dell'uomo per farne dono a tutti come è la creazione. Quindi benedire il Signore per qualcosa significa riconoscere che è Lui l'autore. Allora se Lui è l'autore della creazione, questa non va accaparata, ma va condivisa. Lo spezzò. L'Evangelista quasi al rallentatore ci presenta questa scena, perché vedremo è importantissima. Lo diede ai suoi discepoli dicendo: il pane che Gesù spezza e dona è per i suoi discepoli. Solo Matteo parla esplicitamente dei discepoli, identificandolo così con i dodici come tutti quelli che seguono il Signore. Gesù offre se stesso ai discepoli come pane, perché, e lo abbiamo già visto, è diventato un po' il motivo conduttore di questi tre giorni, quanti mangiano Gesù che si fa pane, si facciano a loro volta pane per gli altri. Questo pane non va mangiato fine a se stesso, ma è un pane che si mangia perché assimilato, assorbito, fatto nostro, ci faccia poi diventare noi pane per gli altri. Ecco perché, ricordate, nell'episodio della condivisione dei pani, l'Evangelista aveva usato quella strana forma: date loro voi stessi da mangiare. Formula ambigua che significava ovviamente procurate voi da mangiare, ma anche datevi voi da mangiare. L'Evangelista anticipava l'Eucaristia. Quindi nell'Eucaristia Gesù si fa pane perché quanti mangiano questo pane si facciano poi pane per gli altri. Se non ci sono queste duplici azioni, come diceva ieri Giovanni nel suo Vangelo, senza lo Spirito la carne non serve a nulla. Quindi accogliere Gesù che si fa pane è quello che permette al discepolo di farsi pane. Poi sorprende un verbo all'imperativo. Gesù in maniera imperativa dice: prendete, quindi lo fa in maniera molto forte, quindi denota un interesse speciale perché questo pane sia fatto proprio da ciascuno. Prendete, e soltanto in Matteo, non nelle altre versioni, ci abbiamo l'invito a mangiare. Quindi vedete come ogni versione della cena è diversa l'una dall'altra. Prendete, mangiate. Per l'Evangelista non è sufficiente prendere il pane che è Gesù, è necessario anche mangiarlo, assimilarlo, farlo proprio. Anche Giuda nel Vangelo di Giovanni, prende il pane ma non lo mangia. Gesù si è offerto, è una scena stupenda quella del tradimento di Giuda nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù cerca di conquistare fino alla fine il discepolo e gli si offre come pane. Giuda prende il pane ma non lo mangia. Uscì, e scrive l'Evangelista, e sprofondò nel buio, sprofondò nella notte. Allora non basta prendere questo pane, ma bisogna che questo pane venga mangiato. Mangiato cosa significa? Farlo diventare nostra essenza, farlo fondere con la nostra vita. È l'ultima volta che nel Vangelo di Matteo appare il verbo mangiare. La prima volta è quando Gesù, parlando ai discepoli, aveva detto: per questo io vi dico, per la vostra vita, non preoccupatevi di quel che mangerete e berrete. Tutte queste cose vi saranno date in sovrappiù. Ecco perché allora i discepoli non devono preoccuparsi. Sarà il Signore stesso che darà non un alimento, ma sarà Lui che si farà pane. Quando il Signore si fa pane per noi, ma di che cosa ci vogliamo occupare? Offrendo se stesso come pane, Gesù non vincola i suoi a una dottrina, a un testo, a una legge a cui i discepoli devono aderire, ma a un alimento a cui nutrire. Mentre l'antica alleanza prevedeva una legge, un codice esterno all'uomo, nella nuova alleanza è un alimento interiore che dall'intimo dell'uomo parte. È importante questo. La legge è fatta per tutti. Qui siamo non so quanti, ma siamo uno diverso dall'altro. La legge non può conoscere la mia storia personale, le mie sofferenze, i miei desideri, la mia crescita. La legge è uguale per tutti, il pane no. Il pane che entra dentro le persone, in ognuno fiorisce in una forma nuova. Questa è la potenza del messaggio di Gesù. Quindi non una dottrina esterna a cui uniformarsi, ma una stessa potenza d'amore. Abbiamo già detto che Dio non governa i suoi emanando leggi che gli uomini devono osservare, ma Dio governa i suoi comunicando la sua stessa capacità d'amore. Ed ecco Gesù come la comunica, facendosi pane per loro. E adesso questo versetto richiede un'attenzione particolare. Questo è il mio corpo. Allora, questo è un termine in greco neutro e non può essere, grammaticalmente, essere riferito al pane che è maschile. Gesù dice, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Questo a che cosa si riferisce? Prima Gesù ha detto, ho preso un pane, ma pane nella lingua greca è maschile, come nella lingua italiana, e questo è neutro. Allora, questo è il mio corpo, non può essere riferito al pane, o meglio, non soltanto al pane. È importante questo? Perché l'Evangelista, attraverso questo gioco grammaticale, ci svela il significato profondo e ricco di quella che è l'Eucaristia. Questo è il mio corpo, si riferisce, secondo Matteo, a tutto il processo di spezzare il pane, distribuirlo, mangiarlo. Tutto questo si riferisce al corpo di Gesù. È questo che fa il corpo di Gesù. Quindi questo è il mio corpo, non si riferisce soltanto al pane, ma un pane che viene benedetto, viene spezzato e viene mangiato. Allora questo è il mio corpo, va al di là del pane, ma è la comunità di quanti lo accolgono che diventa il corpo visibile di Cristo. Paolo nelle sue lettere lo dirà chiaramente, nella prima Corinti, voi siete il corpo di Cristo, oppure nella lettera ai Colossesi, il suo corpo che è la Chiesa. Allora queste parole, questo è il mio corpo, cioè questo sono io, non si riferiscono soltanto al pane, ma alla comunità che questo pane lo accoglie, lo spezza e si fa pane per gli altri. Questo è il corpo di Gesù. Quindi il corpo vivente, il corpo palpitante nel quale il Signore si manifesta. Il corpo di Gesù è la sua persona e quindi il suo invito, questo è il mio corpo, ha il significato, questo sono io. Gesù si identifica con il pane in quanto alimento, cioè si fa fonte di nutrimento basilare per le persone. Vedete che in questa cena gli elementi che compaiono non sono elementi strani, elementi particolari, ma pane e vino che sono gli alimenti base della comunità, della vita delle persone. Quando una persona non ha da mangiare, non è che diciamo non ha carne, diciamo non c'ha pane, perché il pane è la fonte della vita. E anche il pane è importante, è espressione di bontà. Conosciamo tutti quell'espressione, buono, perché non diciamo buono come il dolce, buono come il gelato? No, è buono come il pane. Il pane è l'emblema della bontà. Allora Gesù si fa pane, cioè si fa fonte di vita. Identificandosi con il pane, quindi Gesù vuol far comprendere che il pane capace di dare la vita all'uomo non è un codice scritto, ma una persona viva che poi si manifesta nei componenti della sua comunità. Quindi mangiando questo pane corpo, i discepoli accettano Gesù come norma di vita e si impegnano quindi a proseguire, a prolungare la sua stessa attività. Quindi questo è il mio corpo, non si riferisce soltanto al pane, ma a tutto il processo dell'azione del pane, che abbiamo visto spezzarlo, distribuirlo e mangiarlo, e fa sì che è la comunità di quelli che partecipano all'Eucaristia che siano il corpo vivo di Gesù. E preso un calice, interessante, in tutte e quattro le narrazioni il vino non viene nominato. È strano questo, eh? Si parla di calice, vediamo, il calice che nei banchetti colui che presiedeva dava a ognuno, era il simbolo un po' della sorte riservata ad ognuno, ma nel Vangelo di Matteo bere il calice è un'immagine che rimanda alla morte. Gesù già lo dirà nell'agonia del Getsemani: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice. Oppure, parlando a Giacomo e Giovanni, dirà: c'è un calice che io devo ancora bere. Quindi il calice è l'immagine della sua morte. E Gesù, lo ricordiamo, non è morto perché questa fosse la volontà di Dio, ma l'interesse della casta sacerdotale al potere, per la quale Gesù era un elemento pericoloso che minava l'essenza stessa della istituzione. Allora Gesù prende un calice, quindi il calice è immagine del destino, della morte di Gesù, ringraziò. Notate due verbi differenti. Quando prende il pane Gesù benedice, quando prende il calice Gesù ringrazia. Questi due verbi differenti sono apparsi nelle due condivisioni dei pani. Sapete che l'episodio della condivisione dei pani è ripetuto due volte, perché la prima volta in terra di Israele, ricordate, avanzavano 12 ceste, simbolo delle tribù di Israele, e lì Gesù in terra di Israele benedice. Ma quando Gesù ripete questo episodio della condivisione dei pani e dei pesci in terra pagana, non benedice ma ringrazia, perché nel mondo pagano non si poteva comprendere questa espressione tipica ebraica della benedizione. Allora usa un verbo che i pagani potevano comprendere, cioè eucaristeo, da cui deriva la parola eucaristia, ringraziò. È importante questo, l'atteggiamento di Gesù e l'uso del linguaggio che fa quando deve parlare al suo popolo, quando deve parlare ai pagani o ai peccatori. Gesù usa linguaggi differenti. La verità che proclama è una, ma il linguaggio è differente. Quando parla agli ebrei, parla secondo il linguaggio che loro possono comprendere, ma quando parla ai pagani non usa gli schemi classici del mondo ebraico, ma li trasforma secondo il linguaggio che loro possono capire. Agli ebrei può parlare di resurrezione, perché era un concetto ebraico. Ai pagani parlerà di una vita indistruttibile. Il concetto è uguale, le formule sono differenti. Agli ebrei potrà parlare di battesimo, ai pagani parlerà di un cambiamento di vita. Allora questo è importante e lo dobbiamo tenere presente, questa attenzione: il linguaggio non può essere uguale per tutti. Dobbiamo, la verità di sempre, essere capaci di formularla in formule diverse secondo le capacità di comprensione dell'uditorio. Quando questo non viene fatto, si tarpano le ali al messaggio di Gesù. E questo è un rischio che purtroppo la Chiesa ha corso e corre, di aver uniformato il suo messaggio, la sua dottrina in una forma unica, e questo purtroppo ha tarpato le ali al messaggio del cristiano. Nella diocesi di cui sto, a Macerata, ci sono state tante celebrazioni in onore di Matteo Ricci. Chi è Matteo Ricci? È un missionario dei gesuiti che andò in Cina nel 500 e comprese una cosa talmente normale: non poteva in Cina celebrare la messa in latino, non poteva in Cina spiegare il Vangelo in latino. Allora cercò di tradurre il Vangelo nella lingua del luogo e anche nella messa di adattarla agli usi e costumi comprensibili nel luogo. Apriti cielo, non sia mai. E la Chiesa bloccò questa innovazione, salvo pentirsene 5 secoli dopo. I tempi della Chiesa più o meno sono questi. Dopo cinque secoli arriva a capire che fu un gran danno. Se la Chiesa avesse lasciato questa iniziativa di Matteo Ricci, forse il cristianesimo in Cina avrebbe avuto un'altra bella radicazione che non quella attuale, perché era un uomo grande, di scienza, che piaceva perfino all'imperatore. E lui ebbe questa intuizione. Allora oggi è uguale. Oggi non si può andare con uno stesso linguaggio. La verità è quella di sempre. Ma un conto quando si parla ai battezzati, ai credenti, ma quando si parla ai quelli che chiamiamo i lontani, i miscredenti o ai non credenti, bisogna adottare un altro linguaggio. Ebbene, nell'Eucaristia Questi due verbi, benedire e ringraziare, sono messi insieme. Questo è importante. Unendo nella cena di Gesù i verbi benedire, che è stato usato per gli ebrei, e ringraziare, che è stato dato per i pagani, l'Evangelista vuol far comprendere che l'Eucaristia, il rendere grazie, riunisce tutta l'umanità, sia quella giudea che quella pagana. L'Eucaristia è fonte di aggregazione e di unità dove tutte le persone di ogni cultura si possono sentire accolte. Allora, preso un calice, ringraziò, lo diede a loro dicendo: bevete da questo tutti. È una cosa strana che Gesù fa. Nella cena ebraica ognuno beveva dal suo calice. Qui invece Gesù prende un unico calice, che è il suo calice, e dice a tutti di bere da questo, quindi creare unità in un unico calice. Questo invito a bere, come per mangiare, è proprio di Matteo, non lo troviamo nelle altre versioni. Quindi qui tutti quanti sono invitati a bere di un unico calice. E l'Evangelista allude alla risposta che abbiamo accennato, che Gesù diede a Giacomo e Giovanni, per dire: il mio calice lo berrete. Perché Gesù chiede di bere dal calice? Non è sufficiente dare adesione a Gesù, mangiare il suo pane, il suo corpo, ma occorre che poi la fedeltà al Signore giunga fino ad essere capaci di affrontare la persecuzione, la morte e a dare la vita come Lui. La vera accettazione del pane si vede poi dal bere il calice. Quindi sono due elementi importanti. Non basta dare adesione a Gesù. Bisogna che questa adesione a Gesù preveda anche le estreme conseguenze alle quali può portare. E vedete, quando al credente, alla comunità cristiana, appare la persecuzione, l'ostilità, l'incomprensione, non bisogna sorprendersi. Bisogna preoccuparsi quando questa manca. E quando manca l'ostilità, l'incomprensione, sempre per la fedeltà al messaggio di Gesù, non per le proprie idee strambe, che bisogna preoccuparsi. Ma è normale, Gesù l'ha detto già in programma, Gesù ha detto: se hanno chiamato a me Belzebù, il capo di casa, ma figuratevi quanto ne diranno a voi. Allora Gesù è stato considerato pazzo dai suoi stessi familiari, manco i fratelli credevano in lui, è stato considerato via via eretico, Belzebù, impostore, imbroglione. Allora dice Gesù: se a me, il figlio di Dio, mi hanno detto queste cose, immaginate quante ne diranno di voi. Allora la persecuzione, l'incomprensione, non è un fulmine che all'improvviso capita sulla persona o sulla comunità e lo fa sorprendere, ma è compresa già nell'accettazione di seguire Gesù. Quindi quando si segue Gesù, nella misura che questa sequela sarà fedele, bisogna aspettarsi l'incomprensione, l'ostilità, come per Gesù, non da parte dei nemici della religione, da parte dei pagani, ma proprio da parte dell'istituzione religiosa. Perché questo? Perché chi segue Gesù è una persona sempre nuova, perché Gesù è l'uomo del nuovo, è quello che fa nuove tutte le cose. L'istituzione religiosa invece è sempre relegata al passato. Seguire Gesù significa far parte di una comunità dinamica, animata dallo Spirito, che crea sempre forme nuove. Il rischio è quando questa comunità dinamica, animata dallo Spirito, si degrada in istituzione rigida, regolata dalle leggi. Allora Gesù, ecco che insieme al pane chiede di prendere il calice e dice: bevetene tutti da questo. Il calice è il destino di Gesù. Allora mangiare il pane che è Gesù non è completo senza il bere il calice. È un peccato, ma sono motivi pratici, purtroppo, che nelle nostre celebrazioni si mangi soltanto il pane. Anche noi lo faremo questa mattina, così, è soltanto una questione di praticità, sapete. Un conto, una piccola comunità di 10-20 persone, si può bere tutti quanti da un calice, ma quando si diventa centinaia diventa abbastanza complicato. Però il segno pieno, completo dell'Eucaristia sarebbe non soltanto mangiare il pane, ma bere anche il calice. Sì, si è arrivati a quel compromesso di intingere, ma diventa una zuppetta che non è che rende proprio il mangiare e il bere. Allora, bere al calice di Gesù è l'equivalente dell'accettare di caricare su di sé il patibolo della croce. E continua Gesù: questo infatti è il sangue. Il contenuto del calice finora è sconosciuto, non sappiamo cosa ci fosse in quel calice, viene rivelato da Gesù nella maniera più urtante e sconvolgente per un ebreo, il sangue. Abbiamo visto che il sangue nella vita, nella cultura ebraica racchiude ed è la vita, il sangue è la vita, dice il libro del Deuteronomio. Nessun giudeo poteva avere il sangue, e invece Gesù si presenta come sangue. Questo sangue è della mia alleanza. L'Evangelista sta continuando a porre in relazione la cena di Gesù con l'istituzione dell'alleanza di Mosè col popolo per significarne l'istituzione. Nel libro dell'Esodo, com'è avvenuta l'alleanza? Si legge: Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che Yahweh, il Signore, ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Ebbene, come l'antica alleanza veniva sigillata aspergendo il sangue dei tori sulle persone, la nuova alleanza viene sigillata non con un'aspersione esterna sulle persone, ma su una profonda infusione interiore delle persone. Dice Gesù: questo è il sangue della mia alleanza. Quindi l'alleanza di Mosè era sigillata con l'aspersione esterna del sangue sul popolo. Con Gesù il suo sangue, il vino, non viene asperso ma bevuto. Cosa significa? Che bevendo penetra intimamente nell'uomo, lo trasforma e lo rende come lui figlio di Dio. È quello che abbiamo visto già ieri sera, Gesù aveva anticipato come l'azione di battezzare nello Spirito Santo. L'alleanza di Gesù non è riservata a un popolo particolare, ma sarà universale, sarà per tutta l'umanità. E dirà Gesù che è versato per molti. Quindi allora la penetrazione di questo vino, sangue, nell'intimo dell'uomo è la comunicazione del suo spirito che lo trasforma, e questo è, dice Gesù, versato per molti. È importante questo verbo versare, perché nella cena pasquale si leggeva, dopo il quarto calice, il Salmo 79, che al versetto 6 diceva: versa l'ira sulle nazioni che non ti conoscono e i suoi regni che non invocano il tuo nome. Le religioni sono tutte bellicose. Le religioni sono tutte cariche di istigazione alla violenza nei confronti di chi non crede. Quindi vedete in questa bella preghiera, nel Salmo, a un certo momento si dice: versa l'ira sulle nazioni che non ti conoscono. Ebbene, l'Evangelista mette per Gesù lo stesso verbo versare, ma versa il sangue per molti. È importante questa trasformazione del verbo nell'azione di Gesù. Con Gesù non l'ira, ma il suo sangue si versa su tutti, sull'umanità peccatrice. Sapete che al momento di richiedere la morte di Gesù, tutto il popolo si prenderà la responsabilità della sua morte e dichiarerà, con quella frase tragica: il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Ebbene, il sangue di Gesù ricadrà sul popolo, ma non come espressione di punizione e di vendetta, ma di perdono. Perdono che viene esteso anche ai colpevoli della sua morte. Ecco allora l'espressione: questo è il mio sangue versato per molti. Quindi non la punizione di Dio, il sangue che punisce, ma il sangue che perdona. Ritorniamo un momento su questa azione di questo vino che viene bevuto e diventa sangue della persona. Questo verbo versare viene adoperato nella Bibbia greca per indicare l'effusione dello Spirito, l'effusione dello Spirito che era stata annunziata dal profeta Gioele: verserò il mio Spirito sopra ogni uomo. È identico al verbo adoperato da Matteo per l'azione di Gesù. L'amore che Gesù comunica con il suo calice è lo Spirito, è la vita stessa di Dio, è quello che rende l'uomo capace di amare generosamente, incondizionatamente, come da Gesù si sente amato. Quindi nella cena i discepoli si impegnano ad essere fedeli, sì, a Gesù, sotto la forma del pane, anche a costo di fare la sua stessa fine, sotto l'immagine del calice, ma tutto questo permette a Gesù, a Dio, di effondere su di essi lo Spirito Santo, vi battezzerà con Spirito Santo, che li rende come Gesù figli di Dio. Allora nella cena Gesù, il figlio di Dio, si fa pane, perché quanti lo mangiano e sono capaci di farsi pane per gli altri diventino anch'essi figli dello stesso Dio, perché Dio gli effonde la sua stessa vita, il suo corpo e il suo sangue. Quindi la cena di Gesù è il momento nel quale il Signore risponde a quanti lo hanno seguito con il dono dello Spirito Santo. È nell'Eucaristia che c'è l'effusione dello Spirito. Quindi quando tra poco celebreremo l'Eucaristia, a noi che abbiamo scelto di seguirlo e orientato la nostra vita a servizio degli altri, Gesù risponderà con il dono del suo Spirito, cioè darà a ognuno di noi la sua stessa capacità ad amare. Il limite a questa capacità non lo mette Lui, ma lo mettiamo noi. Dirà Giovanni nel suo Vangelo che il Signore dà lo Spirito senza misura. La misura la mettiamo noi. Allora, bevendo al calice, espressione dell'impegno di non porre limiti a quest'amore, i discepoli ricevono lo Spirito, la stessa forza d'amare del Padre. E solo Matteo aggiunge questo, in condono dei peccati. Quando nel Vangelo si annuncia a Giuseppe la nascita del figlio di Maria, l'angelo del Signore gli aveva detto: tu lo chiamerai Gesù perché egli infatti salverà il suo popolo dai peccati. La traduzione italiana e anche il testo greco non rende la frase come poteva essere pronunziata nella lingua ebraica. Dice: lo chiamerai Gesù perché salverà il suo popolo dai peccati. Se si chiamava Pippo era lo stesso. Che relazione c'è tra Gesù e salvare il popolo dai peccati? In ebraico Gesù è Yeshua e salverà è Yoshua, quindi è un gioco di parole. Lo chiamerai Yeshua perché Yoshua. In italiano potremmo tradurre: lo chiamerai Salvatore perché salverà il popolo dai suoi peccati. Ebbene, con l'effusione del suo sangue su tutti è giunto il momento della salvezza e Gesù cancella i peccati di quanti lo accolgono. Nella nuova alleanza allora il Tempio perde la sua efficacia e manifesta la sua inutilità. La cancellazione dei peccati, infatti, non dipende più da salire al Tempio, partecipare a un rito liturgico, offrendo dei doni per penitenza delle proprie colpe, ma dando la piena adesione a Gesù. Mentre nel Tempio l'uomo peccatore doveva portare delle offerte al Signore per ottenere il perdono delle sue colpe, qui è Gesù. E Gesù è il Figlio di Dio, ovvero santuario di Dio, che si offre Lui all'uomo per liberarlo dalle colpe, per liberarlo dal peccato. L'accoglienza di Gesù cancella il passato peccatore dell'uomo. Ed è solo in Matteo che c'è questa espressione, in condono dei peccati. E poi Gesù, e siamo alla conclusione, io vi dico che da ora non berrò più questo frutto della vite. Gesù non ha mangiato né bevuto in questa cena, ma è Lui che si è fatto alimento e bevanda per gli altri. Ma qui, perché Gesù, ricordo, la parola vino non appare nella cena. Gesù, perché anziché dire vino, parla del frutto della vite? Perché si rifà a una parabola drammatica, tragica, quella della parabola contro i vignaiuoli omicidi, quelli che anziché presentare i frutti della vite, presero il figlio del padrone e lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. In questa parabola drammatica, rivolta ai sommi sacerdoti e agli anziani del popolo, cioè ai rappresentanti dell'istituzione religiosa, Gesù aveva loro avvertito che sarebbe stato tolto loro il regno e sarebbe stato dato a un popolo che ne produca i frutti. Perché questi vignaiuoli, immagini dei sacerdoti e degli anziani, hanno ucciso il figlio del padrone che andava a chiedere il frutto della loro vigna? Lo hanno fatto per interesse. Scrive l'Evangelista: uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Il vero Dio che adora l'istituzione religiosa, il vero Dio al quale l'istituzione religiosa, nei suoi capi, la casta sacerdotale, si prostituisce, è l'interesse, è il profitto. Tutto quello che fanno le autorità religiose lo fanno per la loro convenienza. Mai fanno qualcosa per il bene dell'uomo, ma sempre per il bene e la difesa della loro casta. E questo li porterà al massimo del tradimento, ad uccidere Dio che si manifesta a loro, per il loro interesse. Ripeto, uccidiamolo, avremo noi l'eredità. Quindi è una parabola drammatica. Allora Gesù dice: io vi dico che non berrò più di questo frutto della vite. Questo popolo antico non ha dato più il frutto della vite, ci sarà un nuovo popolo, quello che accoglierà Gesù e il suo messaggio, e sarà con questo che Gesù berrà il frutto della vite. Fino a quel giorno, è il giorno della morte di Gesù, il giorno in cui sulla croce lui manifesterà il suo spirito, la sua potenza, in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Questo vino recente, questo vino nuovo di una qualità diversa, è l'amore che Gesù dimostrerà al momento della croce. Allora dal momento della croce in noi, in poi, ci sarà questo vino nuovo che Gesù berrà nella sua nuova comunità del regno. E terminiamo, e si conclude con una sorpresa. E inneggiando uscirono per il Monte degli Olivi. È proibito uscire la notte di Pasqua. È proibito. Il libro dell'Esodo proibiva di uscire di casa la notte di Pasqua prima del mattino. Prescrive il libro dell'Esodo: nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino al mattino. La comunità di Gesù, una volta che accoglie la sua forza, è libera da ogni prescrizione, è libera da ogni dottrina, è libera da ogni legge e ignora la legge, perché il rapporto con Dio da questo momento non sarà più nell'osservanza di regole esterne, ma nell'adesione, nell'ascolto di una forza interiore. Ecco perché tutti quanti trasgrediscono la legge, era una legge di Dio, ed escono inneggiando, non salmeggiando. Non recitano i salmi che erano previsti per la notte di Pasqua, ma la lode di Dio chiude la narrazione della cena, togliendo quindi da questa ogni elemento di tristezza relativo alle sofferenze che Gesù dovrà affrontare. Ecco, questa è l'immagine della cena nella versione di Matteo, credo abbastanza ricca almeno nei suoi elementi essenziali. Siamo noi che diventiamo il corpo di Cristo, la relazione con Dio non sarà più basata sull'osservanza di regole esterne, ma sull'accoglienza del suo amore intimo che ci trasformerà, e in questa trasformazione saremo liberi da ogni legge, da ogni attaccamento alle dottrine, perché l'unico valore, quello sì, l'unico valore veramente non negoziabile da questo momento in poi sarà il bene dell'uomo. Non ci possono essere valori più importanti del bene dell'uomo. Quando al bene dell'uomo si aggiunge una dottrina, una verità, fosse pure un dogma, attenzione, perché prima o poi in nome di questa dottrina, in nome di questa verità, si farà soffrire l'uomo. Ecco l'effetto dell'Eucaristia. Quindi l'Eucaristia spinge la comunità, come la comunità di Gesù, a uscire inneggiando, anche se poi quello che verrà non sarà bello, perché sarà l'arresto e la morte di Gesù, ma un Gesù, e concludo con queste parole di incoraggiamento per tutti quanti, qualunque siano le situazioni che ci troviamo a vivere, un Gesù che nel Vangelo di Giovanni, poche ore prima di essere arrestato, ha detto: coraggio, io ho vinto il mondo. Non dice vincerò, non è una promessa del futuro, ma è una constatazione presente: io ho vinto il mondo. Allora tutti quelli che si mettono in sintonia con quest'onda d'amore, di vita, tutti quelli che orientano la propria esistenza per il bene dell'uomo, sono già i vincitori, e il potere potrà fare quello che fa, ma è sempre sconfitto. Il potere ha creduto di uccidere Gesù, in realtà ha ucciso se stesso. Abbiamo finito la nostra galoppata nell'Eucaristia.